Beh, ringrazio innanzitutto dell'invito, che ormai è appunto un appuntamento a cui io tengo tanto, perché è così un gruppo di amici dove poter partecipare idee, pensieri anche in libertà, cosa che non è così scontata, ecco. E allora cerco di declinare il tema su Gesù di Nazareth, lasciandovi così dei pensieri, ma fondati penso proprio sulla scrittura, sul Vangelo, e ovviamente potete comprendere che è un tema immenso. Il titolo vorrebbe essere Il Gesù che dice no, il Gesù disobbediente. Gesù è stato un grande sovversivo e disobbediente. E allora cercherò di farvi passare questa coloritura, magari. Visto che le cose sono anche tante da dire, possiamo spezzare a metà, adesso il prossimo appuntamento è il pranzo, che
Sì,
è all'una,
a luna, sì.
quindi il tempo ce l'abbiamo. La storia ci dice che tra il IV e il 7 avanti Cristo, probabilmente a Nazareth, nacque un uomo straordinario. Il suo nome è Gesù, di lui sappiamo pochissimo e lo sappiamo per interposta persona. Infatti il Nuovo Testamento, i Vangeli sono scritti non da Gesù, i Vangeli non sono scritti di Gesù, ma sono un trattato teologico e quindi non storico, composto da persone che di lui hanno fatto esperienza. E di per sé neanche direttamente, perché chi ha scritto i Vangeli appartengono alla seconda generazione. Quindi questo penso che sia una premessa fondamentale su Gesù di Nazareth. Gesù è un ebreo, nato in una famiglia ebrea, molto religiosa. Luca 2,27 ci dice qualcosa di interessante sulla religiosità di Maria e Giuseppe, chiamiamolo Giuseppe, comunque il compagno di Maria, ecco. Perché fanno tutto quello che la legge comandava di fare, quindi molto religioso. Quindi Gesù cresce in questa famiglia, si muove in questa famiglia molto religiosa. Vive in una cultura, si muove in una cultura ebraica, viene allevato nella religione ebraica, ovviamente, e morirà da ebreo. Questo non diamolo per scontato, eh. Gesù è nato ebreo e morto ebreo, non è morto cristiano, stiamo attenti. Ed è morto, qui gli storici sono abbastanza precisi, la sera del 7 aprile del 30 d.C. Presumibilmente quando Gesù aveva 34-37 anni, essendo nato nel 4, il 4 e il 7 avanti Cristo. Tolto i pochissimi indizi che si possono raccogliere dai Vangeli dell'infanzia, che ormai sono ritenuti non racconti storici, i Vangeli dell'infanzia sono delle grandi costruzioni teologiche. Gesù, fin dall'età adulta, fin quando non raggiunge l'età adulta, ecco, non ha fatto parlare di sé, non ha compiuto nulla che attirasse particolarmente la sua attenzione. Possiamo dire che Gesù nasce intorno ai 30 anni. Quindi annunci di angeli, stragi di innocenti, visite di magi, sparizioni, ritrovamenti, traduttori, tutto questo sono grandi costruzioni teologiche, ecco, no? Ma prendiamo come qualcosa su cui potersi fondare, ecco. Prendiamo l'età adulta, ecco, di Gesù per parlare di lui. E c'è un episodio in particolare che segna come uno spartiacque la storia del Nazareno e in fondo l'intera storia del mondo. Il battesimo. Possiamo dire che Gesù nasce col battesimo. Ovviamente in età adulta, abbiamo detto. Ricevuto nel fiume Giordano e ricordato da tutti i sinottici. Giovanni ne parla, ma indirettamente. A dire che, allora la domanda potrebbe essere questa, no? Da cui muovere tutto. Cosa è successo quel giorno del battesimo? Dato che il Gesù prima del battesimo non è più il Gesù dopo il battesimo. Cioè in quell'evento è successo qualcosa. È nato Gesù di Nazareth. Tanto che Marco lascia perdere tutta la parte della presunta infanzia, tutto quello che ho detto prima, e parte proprio da questo evento. Il Vangelo di Marco inizia col Vangelo, con l'episodio del battesimo. Ora, ci sono due personaggi su tutti che denotano il cambiamento dell'uomo Gesù da quel momento in poi. Cioè, ci sono due personaggi che dicono, ma cosa ti è successo? Ma cosa gli è successo in quelle acque? I due personaggi sono Giovanni il Battista e la mamma, Maria, che lo conosceva bene anche prima, ovviamente. Giovanni Battista nutriva una grande attesa su quel Gesù di Nazareth. Riconobbe in Gesù il Messia, annunciato dai profeti, tanto da identificarlo in Giovanni 1,29 come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Quindi Giovanni Battista nutre una grande speranza in quell'uomo, dice finalmente è comparso il Messia, colui che ristabilirà il regno e vincerà sui nostri nemici, e addirittura lui è l'agnello che toglierà, eliminerà il peccato del mondo e riconcilierà i padri con i figli. Ora, queste cose le sappiamo. E Giovanni Battista ebbe anche chiaro il modo con cui Gesù avrebbe dovuto manifestare la sua messianicità. Pensate Luca 3,8 seguenti, quando Giovanni Battista scrive: razza di vipere, chi vi ha insegnato a fuggire all'ira imminente? La scure è già posta alla radice degli alberi, ogni albero che non porta buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Quindi il Battista pensava a Gesù in questi termini, no? Uno che finalmente compie queste promesse messianiche in qualche modo, no? In maniera abbastanza dura. Parla di vipere innanzitutto, parla di ira imminente, di scure, già posta alla radice degli alberi, e poi ciò che non porta frutto verrà gettato nel fuoco. Poi rincara la dose in Luca 3, al versetto 16, sempre di Luca 3, e costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Quindi il Battista, mentre Gesù di Nazareth cresce, intuisce che può essere lui il Messia, abbiamo detto, tanto da preparargli la strada. Però succede qualcosa che manda in crisi Giovanni il Battista, il battesimo. Ecco, dopo il battesimo, quando Gesù comincia la sua attività pubblica, quando comincia a manifestarsi, quando comincia a vivere, Giovanni il Battista dice: accidenti, ma non è proprio quello che io avevo pensato, ecco, no? Gesù comincia a rivelarsi per quello che è lui e questo contraddice quello che Giovanni Battista pensava di Gesù di Nazareth. Tanto che dal Macheronte, la fortezza dove il Battista viene rinchiuso per mano del folle Erode, ecco, dove da lì a poco sarà decapitato, Giovanni manda i suoi discepoli a dire: ma sei proprio tu quello che doveva venire? Perché quello che stai facendo, quello che stai dicendo, non coincide proprio con quello che io pensavo e che ho predicato. Cioè, Gesù delude un pochino Giovanni Battista, anzi tanto. Ma come? Io parlavo di scure, di conversioni col fuoco e di... che in fondo è che poi è la mentalità dell'Antico Testamento, perché l'Antico Testamento dice che qualora fosse arrivato il Messia, i primi a farne le spese, i primi a essere polverizzati sarebbero stati i malvagi, no, gli eretici e avanti così. E tu non fai questo, quindi tu non stai realizzando le promesse, quindi ma chi sei? Ci saremo mica sbagliati su di te. Ci saremo mica sbagliati. Sei tu o dobbiamo aspettare un altro? Vedete, Giovanni Battista è una figura splendida, tra l'altro settimana prossima, il 24, no, ricorderemo questo uomo che la dice lunga sull'essere religioso. L'essere religioso, l'uomo religioso è sempre quello che si fa delle idee su Dio che poi inevitabilmente vengono smentite. Questo è l'uomo religioso. L'uomo religioso proietta, costruisce, pensa. L'altro personaggio che si accorge di venire in contatto con un altro uomo diverso da quello che ha conosciuto è, abbiamo detto, sua madre. Sua madre, dal battesimo in poi, comincia a accorgersi che suo figlio è un altro e dice: Ma cosa ti sta accadendo? Ma cosa ti è successo? Ma non solo sua madre, i suoi fratelli. Questo lo dicono i testi. Probabilmente anche le sue sorelle. Non stiamo qui a dire fratelli e sorelle adesso, non è questo il luogo. I suoi concittadini. Cioè, questo Gesù di Nazareth che si rivela, si svela dopo il battesimo, che si rivela talmente diverso da quello che loro hanno sempre visto, hanno sempre pensato, porta Maria e i suoi fratelli a un TSO. Cioè, lo vanno a prendere perché dicono: tu sei fuori di testa, vieni a casa. Siamo in Marco 3, 21 e 31. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andarlo a prendere perché dicevano: è fuori di sé. Cioè, capite, quando la realtà non corrisponde all'idea, all'ideologia, nasce la follia. Ma tu sei folle, tu non corrispondi a ciò che noi pensavamo, capite? Quando quell'altro non corrisponde, questo vale a livello antropologico, quando l'altro non corrisponde alle mie attese, è fuori. Cioè, sei pazzo tu, non sono pazzo io che mi sono fatto delle idee su di te. Sei pazzo tu che non corrispondi alle mie idee, ai miei pensieri, ma soprattutto non corrispondi alla religione che ci ha formato e che ha parlato magari anche di un messia. Infatti vanno a prenderlo sua madre e i suoi fratelli. Ma abbiamo detto anche i concittadini, molto religiosi anche loro, no? Che dicono: ma non è costui il figlio il carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Joses, di Giuda, di Simone. E le sue sorelle non stanno qui da noi. Ma chi è sto uomo qua? Ma cosa gli è capitato? Questo è importante su Gesù di Nazaret, perché Gesù di Nazaret è sempre altro da quello che si è potuto pensare, scrivere su di lui. Per quello che dicevo, stiamo attenti, quello che noi sappiamo di Gesù di Nazaret è pochissimo, è pochissimo. E lo sappiamo per letture di persone che non l'hanno neanche conosciuto direttamente. Ma chi era veramente Gesù di Nazaret alla fine? Però dobbiamo ovviamente fermarci a quello che noi sappiamo dagli scritti che ci sono pervenuti. A questo punto nasce una domanda. Ma cosa ha fatto, cosa ha detto, ma soprattutto cosa ha fatto quell'uomo per essere preso per matto dai suoi, dalle persone che lo conoscevano bene? Cosa ha fatto per essere in seguito odiato, contrastato dal potere religioso? Cosa ha fatto di così grave da essere ucciso? Perché poi Gesù è stato ucciso da quel potere religioso. Ma cosa ha fatto di così incredibile? Non è stato un incidente di percorso, la morte di Gesù, non è stato un incidente. È stato proprio il piano lucido, perseguito lucidamente, caparbiamente da un potere religioso. Gesù, ad un certo punto, il battesimo, prendiamo il battesimo come spartiacque, ecco, poi chissà qual è stato veramente il momento. Comunque Gesù, a un certo punto, si è accorto che il suo Dio non coincideva più col Dio che gli avevano insegnato. I suoi, la religione del tempo, la religione del Tempio. Cioè Gesù ha cominciato, probabilmente ha iniziato fin da piccolo. C'è un bellissimo film, tra l'altro, che segna questo in maniera, credo che sia più bel film su Gesù di Nazaret, ecco, che sia stato... non mi ricordo più il nome, comunque di un italiano, Guido Chiesa, mi sembra che sia regista, in realtà è un film su Maria, bellissimo, uscito sarà una decina di anni fa, e dove si vede questo bambino Gesù, adolescente, che comincia a fare delle domande a Maria, come per dire, ma cosa stanno facendo? No? Va al Tempio? E vedono questi sacrifici con questi fiumi di sangue sugli altari e queste preghiere e questa religiosità. E Gesù che domanda, ma cosa stanno facendo? Ma chi è questo Dio a cui si stanno rivolgendo? No? Quindi questo Gesù che probabilmente per una vita comincia ad accorgersi che si sta creando una discrepanza tra quel Dio, da quella religione che gli è sempre stato fatto passare, e quello che lui cominciava a percepire del suo Dio. E non ci stava più, non coincideva più. Non poteva più accettare quel Dio insegnato dalla legge, dalla Torah. Anzi, ha cominciato a percepire che la Torah non aveva più ragione su ciò, o non aveva più totalmente ragione sulla vita concreta delle persone. Che la salvezza non poteva consistere nel professare una religione fatta di precetti, di norme, di comandamenti. Quindi Gesù comincia a mettere in discussione tutto questo mondo e comincerà a vivere di conseguenza. Gesù è anzitutto, prima di essere sovversivo, prima di essere disobbediente, è un uomo che agisce di conseguenza a quello che la sua coscienza gli comincia a dettare. È un uomo molto coerente, non con la religione, con la sua coscienza, su quello che cominciava a sentire, cominciava a percepire. Nella consapevolezza che quello che stava vivendo era in dissonanza con quel mondo, era assurdo, adesso lo vedremo perché, era assurdo, era inconcepibile, ma certo che fin dall'inizio lo vorranno fare fuori. E lui dice, ma io vado avanti, perché per me non può che essere così. Mi faranno fuori, e va bene, sarà l'attestazione che forse era proprio così. Ecco, un Gesù che non torna indietro, un Gesù che non rinnega quello che il suo cuore, la sua coscienza gli detta, costi quel che costi. Allora vediamo quali possono essere queste, io le chiamo intuizioni, poi ma non saprei dire altrimenti, cioè io credo che Gesù piano piano abbia preso coscienza di quel Dio che si portava dentro, no? Per questo che dico che io non la voglio fare semplice, perché uno potrebbe dirmi, ma certo era figlio di Dio, no? Quindi era naturale, no, io questo salto lo lascio a voi, nel senso non sono qui a fare teologia dogmatica, dogmatica e cristologia, io mi sto fermando sull'uomo Gesù, sul Gesù di Nazareth, e quindi voglio pensare, mi piace pensare che Gesù piano piano abbia preso consapevolezza con il mistero che si portava dentro, e forse la prima intuizione che poi avrebbe coltivato è che prima di Dio viene sempre l'uomo. Questo penso che sia stata la prima intuizione fondamentale. Gesù di Nazareth dice, con i fatti, che prima di Dio, prima della religione, prima del tempio, prima del culto, c'è l'uomo, sempre. E la religione in cui Maria di Nazareth l'ha allevato, quella religione di cui Gesù è impregnato, ha sempre affermato il contrario. Sempre. Come tutte le religioni. Prima Dio, amerai il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le forze, con tutte, no? Lo dice, primo grande comandamento per il pio israelita. Prima Dio e poi, se c'è spazio, se c'è modo, l'uomo. E invece no, per Gesù non funziona così. Per Gesù non c'è un prima e un dopo nel rapporto con Dio. Cioè già questa cosa del prima e dopo per Gesù non ha senso. Per Gesù c'è un durante. L'attimo presente. Cioè il rapporto con Dio lo si vive rapportandosi con gli uomini. Capite? Non si può prescindere. Per Gesù è un tutt'uno. Vuoi rapportarti con Dio? Rapportati con l'uomo. Incontri l'uomo, incontri Dio. Gesù intuisce che la strada più breve per raggiungere Dio è passa per il fratello. Ho citato prima lo Shema, la preghiera ebraica, ecco, il grande comandamento, no? Amerai il tuo Dio con tutto. Deuteronomio 6,5 dice questo. Lo Shema ci dice che l'amore per Dio è assoluto, incondizionato, esclusivo. Quello del prossimo è relativo. L'amore del prossimo, l'amore per l'altro è relativo. Non solo, la religione ti dice che a questo Dio a cui va tributato l'amore assoluto, a questo Dio ci si accosta, ci si rapporta, si entra in relazione attraverso atti religiosi. Ecco perché è indispensabile il culto, il sacrificio, gli olocausti, i precetti, l'assolvimento di norme, precetti. Ecco. Vuoi entrare in relazione con Dio? Allora devi entrare in relazione, devi vivere la religione. Poi capite che qui l'uomo non c'è. C'è il tuo rapporto con Dio che si declina, si compie attraverso l'osservanza. Pensate a cos'era l'antica alleanza, che poi Gesù verrà a capovolgere. L'antica alleanza, la prima alleanza, l'antica alleanza, viene rappresentata bene da quell'atto di Mosè sul monte, che riceve le tavole e poi dice: prendete, queste sono le tavole dell'alleanza, se le osserverete, allora vivrete in relazione con Dio. E il popolo dice: quanto Dio ha detto, noi lo faremo. Vedete, si gioca così, si gioca la religione è questo. Tavole di pietra, osservanza, credere a un contenuto, questa è la religione. Quanto lo viene detto, noi lo faremo, cioè entreremo in contatto con Dio in questo modo. Quindi, se vogliamo, la fede si risolve per la religione di Gesù di Nazza, la religione in cui Gesù è cresciuto. Quindi, ecco, vorrei proprio far passare questo, no? Questa, per far cogliere questo uomo straordinario che a un certo punto non accetta più. Pensate veramente chi gli stava accanto, mettetevi nei panni di sua madre che dice: Maria credeva tutte queste cose, Maria è la pia ebrea, è una pia donna ebrea. Che creda all'alleanza, come potevi entrare in contatto con Dio. Lei andava al Tempio, lo vediamo in quelle testimonianze che abbiamo, erano poveri, quindi davano quello che potevano, no? Però la fede si risolveva quindi a un credere a. La fede era un'osservanza irreprensibile. Tutto ciò che riguarda il fratello, l'uomo, viene dopo. Ho citato Deuteronomio 6, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore. Ma poi non c'è amerai il prossimo tuo come te stesso. Questo è il primo comandamento fondamentale. Poi noi in Levitico 19 abbiamo ama il prossimo tuo come te stesso. Ma capite che è relativo, se c'è posto, se c'è spazio, no? E guardate l'opera dell'evangelista Matteo, riprende tutto questo, in Matteo 22 c'è un'operazione redazionale che è bellissima, no? Quando c'è quel dialogo che dice: qual è il primo comandamento, no? E poi, in realtà è Matteo che lavora sotto, no? Non è Gesù che lo dice, no? Però Gesù dice: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore. Il secondo è simile al primo, ma non lo dice la Torah questo, che il secondo è simile al primo, lo dice Matteo. Perché per la Torah il secondo non è simile al primo, cioè amerai il prossimo tuo come te stesso. Quindi Matteo ha unito sull'insegnamento di Gesù, ha unito i due comandamenti, e simile vuol dire conseguenziale, non vuol dire dopo. Il secondo, amerai, è conseguenziale, cioè sono un tutt'uno. Amerai il tuo Dio nella misura in cui amerai il tuo prossimo. Quindi questo atto di unire i due comandamenti è un'opera redazionale di Matteo che nell'Antico Testamento, nella Torah, non c'è. Ora, Gesù credeva talmente tanto a questo, pensate gli uditori, saranno andati su tutte le... Capite a questo punto che ogni volta che Gesù finiva di parlare, gli scribi, i farisei, i sacerdoti, la prima cosa che volevano farlo era catturarlo e ucciderlo. Ma cosa stai dicendo? Ma tu sei un eretico, tu sei fuori di testa, ma non sei di questo mondo ebraico, religioso, no? Tutto questo lo concentra, pensate nella parabola del buon samaritano, siamo in Luca 10. La conoscete bene, lì qui veramente Gesù si è inventato questa parabola che è un gioiello non soltanto a livello letterario, è un gioiello proprio teologico, cioè lì manda in frantumi un mondo. Lui dice, un dottore della legge, un grande teologo, quelli che avevano il potere di interpretare la scrittura, e il magistero di oggi, potremmo dire noi. Un dottore della legge entra in dialogo con Gesù, e da Gesù intuisce che forse si può essere felici, compiuti, anche amando l'uomo e non soltanto amando Dio. Gesù lo dice, no? Lui dice, cosa devo fare per avere la vita eterna? Vita eterna non vuol dire vita dopo la morte, vita eterna significa vita qualitativamente alta, bella, compiuta. Possiamo dire, la domanda potrebbe essere, cosa devo fare per essere felice? Cosa devo fare per essere uomo compiuto, sbocciato? E allora Gesù dice, ama il prossimo tuo. E lui dice, ma accidenti, io pensavo che bastasse amare il Dio mio, non il prossimo mio. No? Da dottore della legge pensava questo. E dice, per volersi giustificare, ma dimmi un po', ma chi è il prossimo? No? Chi è il prossimo? Cioè, se il prossimo è così importante per il compimento del cuore, dimmi a questo punto chi è il mio prossimo. Perché mi hanno insegnato chi era il prossimo nella mia religione, nella nostra religione, sta parlando con Gesù, quindi anche Gesù è un ebreo, no? E tu, Gesù, avrai sentito dire che il prossimo è quello della tua stessa religione, del tuo vicino, quello al massimo il tuo corregionale, no? Poi gli altri no, quelli lontani no. E Gesù inventa questa parabola impressionante. C'è un uomo in stato di bisogno che è lasciato mezzo morto. Ora, dice Gesù, da lì passa, scendeva da Gerusalemme verso Gerico, scendeva la religione, declinata in due personaggi. Prima il sacerdote e poi il levita. Quindi il sacerdote e il levita rappresentano la religione che passa da quella strada. Ora, la religione si comporta da religione, cioè non può toccare nulla che è impuro, perché se tocca qualcosa di impuro, la religione diventa impura. E si diventa impura, non può più fare atti religiosi. E se non può più fare atti religiosi, non può entrare in contatto con Dio. Cioè non può, gli è in qualche modo impedita la via alla felicità. Questa è la mentalità religiosa. Quindi non può toccare un uomo mezzo morto, sanguinante, perché il sangue rende impuro. Probabilmente stavano scendendo, quindi presumibilmente hanno compiuto atti al Tempio e avesse toccato il sangue avrebbe reso no, invalido tutto questo. Quindi scende la religione, in nome della religione non può toccare il disgraziato. Tutto questo viene raccontato anche in Levitico 21, in Numeri 19. Quindi questo, il sacerdote e poi anche il levita stanno facendo tutte cose molto per benino, sono irreprensibili, non gli si può dire nulla. La Torah diceva questo, non toccare un uomo impuro, non toccare il sangue, Levitico 21, Numero 19, sono fedelissimi. Questi due personaggi, per essere fedeli al loro Dio, diventano infedeli all'uomo. Non potranno neanche toccare il loro padre e la loro madre quando moriranno, Non potranno toccarli. Perché? Perché l'importante è il rapporto con Dio, capite? L'importante è essere in unione col divino, il padre e la madre passano in secondo, prima c'è Dio, poi c'è il padre, poi c'è la madre. Ecco, io vi invito a leggere in filigrana, sotto, come una traccia carsica, che questo mondo religioso in cui Gesù era imbevuto, sta imbevendo, ha imbevuto il nostro cristianesimo. Ecco perché è importante tornare a Gesù di Nazaret. Perché noi siamo ancora, siamo stati, ma siamo ancora molto religiosi. Ma Gesù è un'altra cosa. Il cristianesimo dovrebbe essere un'altra cosa. Questi uomini, sacerdote e levita, per servire il loro Dio trascurano l'umano. Ecco, Gesù, ebreo da ebrei, cresciuto in quell'ambiente, dice no. Capite? Intuisce, non può essere così. Non può essere così. Ma perché? Chissà cosa gli è passato per la mente per aver fatto questo salto impressionante. A me sta colpendo, sono cose che io sto coltivando in questo periodo, ma mi sto chiedendo, ma cosa è successo a quest'uomo? Ma capite, non è soltanto una questione culturale, popolare, vabbè, era la religione del tempo. Queste cose erano scritte nella Torah. Era parola di Dio. Gesù dice, Levitico e Numeri, per noi Levitico e Numeri, non possono avere ragione. Parola di Dio. Cioè Gesù mette in questione la parola di Dio. E Gesù, raccontando questa parabola, molto ironica se volete, no? Questi due religiosi vanno via felici di essere stati fedeli a loro Dio, lasciando agonizzante un fratello. Cioè capite la perversione, ieri come oggi, la perversione di essere felici di aver dato gloria a Dio lasciando per strada l'uomo. Capite che ogni volta che riteniamo più importante Dio che l'uomo, è un disastro, perché questa è ideologia. E in nome di Dio possiamo uccidere gli uomini, come si è sempre fatto. In nome di Dio uccidiamo gli uomini. Per questo che Gesù dice, ma no, non può essere così. Come si può dare gloria a Dio facendo patire gli uomini? Pensate quante volte poi Gesù riprenderà questo, quando, soprattutto nelle invettive contro i dottori, i dottori della legge, quando dice guai a voi, no, che avete fatto tutto questo in nome di Dio e poi avete schiacciato l'uomo. Quanto noi preti, ieri come oggi, continuiamo a far star male le persone in nome di Dio. E mi spiace, molto l'uscita, non c'entra niente, ma questa devo dirla, no? Questa uscita, secondo me, veramente malsana e infelice del Papa ieri, cioè, sull'aborto, cioè per me ha detto una cosa assurda, no? Cioè, capite, questa è ideologia, secondo me, no? Ha detto che un genitore, una madre, che quando scopre che di portare in grembo un bambino, un feto malato, ricorre all'aborto, no? E dice chi fa così è come un nazista in fondo, no? Si equipara, ha equiparato l'aborto eugenetico, selettivo, terapeutico, ecco, dice, all'ideologia nazista. Ma accidenti, questa è grossa, eh. Tu non puoi sapere cosa c'è dentro una madre quando, capite, no? È vero che il principio è sacrosanto, ma quando i principi diventano i più importanti che la donna concreta, in questo caso, ma questa è ideologia.
Non solo la donna, ma anche il nascituro. Perché io presento dei nostri amici che hanno fatto questa scelta di non abortire, ma questo bambino che vita fa?
Beh, comunque, è un altro discorso. Comunque, e Gesù a questo punto veramente gioca a rialzo, perché fa passare per la medesima strada non un altro personaggio abbastanza neutrale, no? Fa passare un samaritano, impuro, idolatra, eretico, maledetto, cioè un uomo molto lontano da Dio, ma è l'unico che si prende cura dell'uomo. Vedete dove Gesù vuole portarci, dove vuole portare il suo uditorio? Dove vuole portare la religione a pensare che chi si reputa molto vicino a Dio è infinitamente lontano dall'uomo, ma chi è molto vicino all'uomo è molto vicino al suo Dio. Quindi un eretico è assurdo a esempio di uomo di fede, un eretico. Pensate la rabbia e l'odio che correva tra soprattutto Gerusalemme e i samaritani. E Gesù prende proprio un samaritano, ma te le vai a cercare allora? Ma certo, perché quello che voi pensate è eretico, perché si è staccato dal Tempio di Gerusalemme, è il più vicino a Dio, perché si è preso cura. Allora questa idea di prendersi cura dell'altro è ciò che vi avvicina a Dio. Gesù ha intuito che c'è solo una strada per la felicità, assomigliare a Dio, assomigliare al Padre. E si assomiglia al Padre compiendo gesti squisitamente umani. Questa si chiama incarnazione. Si assomiglia al Padre compiendo gesti squisitamente umani. Non si assomiglia al Padre perché si fanno atti religiosi nel Tempio. Ci si assomiglia, si diventa sempre più immagine e somiglianza perché si compiono atti umani, di bontà, di cura. È questo che fa diventare divini. Più si diventa umani, più si diventa divini. Don Giorgis, fa come Dio, diventa uomo. Anzi, da Luca 6 noi sappiamo una cosa bellissima, che questa somiglianza con Dio attraverso l'amore fa diventare figli di Dio. Lo dirà anche Matteo 5,45, ma Luca 6,35 su questo lui è chiarissimo. Chi assomiglia a Dio diventa figlio di Dio. Quindi non si diventa figli di Dio col battesimo, non si diventa figli di Dio perché si è cristiani, tu cur, non vuol dire niente. Ma se anche un eretico, un agnostico, un musulmano, un buddista si prende cura, diventa figlio di Dio, perché assomiglia al Padre. Capite? È l'amore che fa somigliare a Dio. Quindi è tutto, la religione ti dice che all'inizio c'è l'immagine e somiglianza di Dio. Gesù ci dice no. No, l'immagine e somiglianza di Dio non sta all'inizio, sta alla fine. Ci si forma, ci si configura a questa immagine per via dell'amore. Quindi sta alla fine l'immagine e somiglianza. L'Eden non è qualcosa che abbiamo perso. Il paradiso è come meta, è come progetto. Attraverso la cura, l'amore, si sta costruendo il paradiso in terra. Non è qualcosa che abbiamo perso, è qualcosa in costruzione. Capite? Allora la religione, questa religione che sta cambiando, no? Gesù dice, ma forse non è proprio tutto come mi hanno detto. Chissà, si presume che Gesù abbia frequentato la sinagoga anche per dove si faceva catechesi in fondo, no? Si pensa che Gesù, che Giuseppe o comunque suo padre lo abbia portato nella sinagoga, no? Anche se gli storici, non so se avete masticato un po', no? Un po' della storiografia di Gesù, quella contemporanea, no? Ma Nazareth era un villaggio molto molto povero, quindi è vero che c'era una sinagoga, ma ci si chiede se era in grado di dare un insegnamento, ecco, no, ai ragazzi, ai bambini, no? Quindi si pensa che il padre lo avesse iniziato lui alla Torah, perché il bambino imparava a leggere e scrivere sulla Torah, non è che non si andava a scuola. Quindi ecco Gesù che comincia a dire no, dice no, io non posso più accettare un Dio così, quello che mi hanno insegnato. Il Dio della Torah, il Dio della religione, quella che si evince dall'Antico Testamento, che Gesù conosce molto bene, quel Dio lì è il Dio, ad esempio, che premia i buoni e castiga i cattivi. Questo lo sapete, il Dio dell'Antico Testamento è un Dio eminentemente retributivo. Premia i buoni, soprattutto con la ricchezza, se uno era ricco era segno della benedizione di Dio, se uno era povero o peggio ancora malato era segno che aveva compiuto qualcosa, no? Un Dio capriccioso, se tu fai il bene io ti elargisco il bene, ma se tu fai il male o peggio ancora mi fai del male, allora aspettati qualcosa. E questa cosa era molto presente, pensate, i discepoli crescono, anche stando vicino a Gesù, continuano ad avere questa idea, no? Quando ad esempio incontrano il cieco nato e dicono, senti, ma ha peccato il cieco per nascere così, oppure i suoi genitori? E Gesù dice, ma cosa state a dire? Né lui, né i suoi genitori. Capite? Era talmente un Dio che Pensate, vi leggo Deuteronomio 15, se tu ascolterai la voce del Signore tuo Dio e farai ciò che è retto ai suoi occhi, se tu presterai orecchio ai suoi ordini e osserverai tutte le sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitte agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. Ma se fai il male, io ti maledico. Basta leggere le 50, quante sono, 48, 50 maledizioni che... No, che lancia, ma se tu fai il male preparati, io ti rovino, ti rovino. Ma pensate, tutta questa mentalità passa nella letteratura sapienziale, hai colpito sulla guancia i miei nemici, hai spezzato i denti ai peccatori, ora spezza il braccio dell'empio e del malvagio. Vedete, questa idea di Dio che punisce il malvagio e premia i buoni, Gesù intuisce, crescendo dice, ma non può essere così, non può. Ma Dio deve essere come la pioggia, o come il sole, no? E la pioggia quando cade non cade sulla natura che se lo merita, no? Cade su tutto, cade sui malvagi, cade sulle persone buone, no? Pensate a Matteo 5,45, il mio Dio fa sorgere il suo sole sui cattivi, sui buoni, e fa piovere sui giusti, sugli ingiusti. Rincara la dose in Luca 6, anzi il mio Dio è benevolo verso gli ingrati e malvagi. Ma capite che una cosa così è impensabile. Allora, certo che Gesù disobbedisce, Gesù non accetta più, Gesù si comporta in maniera diversa, cerca per quanto può di rivelare, svelare un qualcos'altro. Ma il momento decisivo di rottura tra Gesù e il potere religioso è avvenuto quando Gesù mette in crisi il sabato. A quel punto siamo soltanto in Marco 2, quindi siamo all'inizio del Vangelo, quando Gesù dice quella frase che è stata capitale, che il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato, che poi è come dire, non è l'uomo fatto per Dio, ma è Dio fatto per l'uomo, perché il sabato era Dio per l'ebreo. Quando ha detto questa frase, in 3:6, da quel momento lo vogliono far fuori. Cercavano il modo per farlo morire. Questo è troppo. Allora, magari facciamo un po' di pausa, poi riprendendo ci fermiamo sul sabato, che è importantissimo.
Grazie.